Andiamo un po' nella storia e nelle nostre definizioni riguardo ai sistemi operativi e vediamo innanzitutto l'architettura del sistema centralizzato. Il sistema centralizzato è un sistema, è come erano i sistemi in passato. Tutti i sistemi non potevano essere che così: una CPU centrale in un certo posto che si collega a dei terminali. Quindi un tempo c'erano questi enormi computer, ma fisicamente enormi, con i nastri, con unità stampanti che erano grandi come delle più dei frigoriferi. Praticamente il sistema centrale era la CPU, una CPU ingombrante fatta magari con milioni di transistor, ma transistor unici, quindi prendeva un sacco di posto, consumava un sacco di corrente, si rompeva sempre, almeno fino a quando non sono arrivati i transistor. Quindi la CPU nel sistema centralizzato, che veniva chiamato anche a mainframe, la CPU era l'armadio principale. Infatti mainframe significa cornice, ma può essere considerato anche l'armadio in cui metti dentro delle cose. Il mainframe è dunque il grosso computer centrale che esegue tutte le elaborazioni. Il mainframe funziona con un sistema operativo in time sharing che abbiamo già visto, no? Time sharing, una fetta di tempo per ogni processo. Quando quella fetta di tempo è finita, con l'aiuto dell'interrupt, del real time clock, il sistema operativo può riguadagnare accesso alla unità centrale, far eseguire e cambiare il programma che sta eseguendo. Quindi viene sospeso, con un'operazione che mi ha detto di preemption, viene sospeso il processo che sta eseguendo in quel momento, viene lasciato lì fermo per un po' di tempo e viene fatto girare un altro programma. Questo è il sistema in time sharing. Quindi il sistema centralizzato tipico, quelli a mainframe, funzionavano con un'unica CPU concentrata in un posto solo, collegata a tanti terminali attraverso un'interfaccia seriale RS-232, quello che state guardando adesso col PIC, no? Il terminale era collegato attraverso un'interfaccia seriale standard, come quella che c'era nelle telescriventi. Il sistema dei telescriventi era il sistema, quando hanno fatto i primi computer, era il sistema della telegrafia. Con una telescrivente, la telescrivente era praticamente una macchina da scrivere che era in grado di spedire i codici ASCII o in qualche altra codice. Alla fine erano codici ASCII, prima erano codici più semplici o meno bit. Il codice ASCII attraverso una linea telefonica sostanzialmente. Quindi cosa si faceva? Si faceva un collegamento telefonico tra due telescriventi attraverso il sistema telegrafico, che era un sistema separato, diverso dal sistema telefonico. Per esempio in Italia era gestito dalle poste, la telegrafia ce l'avevano le poste, no? Non la Telecom, la SIPO come si chiamava a quei tempi. Il sistema telegrafico, diciamo così, era in grado di commutare due circuiti e metterli in collegamento fra di loro, magari in due parti diverse del mondo. Da una parte c'era una tastiera sostanzialmente con una stampante, sai, quelle stampanti che avevano i buchi della carta, scrivevano sulla carta, e la telescrivente. Uno scriveva i codici qui e i codici ASCII, cioè scriveva nella tastiera e vedeva quello che scriveva lui, ma nel contempo il codice ASCII veniva trasmesso attraverso la rete telegrafica a un'altra PTY. Questi qui sono tele typewriter, si chiamavano in inglese, e abbreviato TTY. Non so se vi ricordate quando vi mettete nella shell di Linux, che le shell di Linux si chiamano TTY 0, TTY 1, TTY 2 e fino a 5, fino a, ne abbiamo, no? Perché sono come se fossero cioè sono delle console di terminale, che sono quelle che vediamo lì quando facciamo uscire Ctrl Alt F1, sono come se fossero attaccate attraverso una porta seriale e con un vero terminale. Quindi i primi terminali erano proprio queste macchine, queste stampanti e macchine da scrivere e telescriventi, che venivano già usate nel mondo della telegrafia, e erano collegate attraverso l'interfaccia seriale, che poi diventò standard S232, che è stato usato molto anche nei PC, viene usato ancora oggi nel mondo dell'automazione e anche nel mondo dei sistemi embedded, come avete avuto modo di vedere con il PIC. Il PIC ha alcune porte di uscita che fanno un segnale seriale standard, quindi con quello lo si può collegare eventualmente a un terminale. Se vedo un vecchio terminale lo si collega a un PIC e si vede e ci si può collegare un po' come si collega a Linux, diciamo, cioè, dato l'opportuno software si può collegare un po' come si collega a Linux. Quindi tanti terminali attaccati a porte seriali, ciascuno la sua porta seriale della mainframe. La CPU quindi è lì, questo qui è soltanto un dispositivo di input output. Uno spinge un tasto, adesso stacchiamo qua. Ecco. Uno ha la sua telescrivente, il suo terminale. La parola terminale implica, parlando di informatica, un dispositivo non intelligente, che almeno in prima battuta, poi spieghiamo meglio, no? Quindi, quando uno parla di un terminale, non parla di un computer, perché un computer ha dentro la sua CPU. Parla di un terminale, parla di un dispositivo di input-output per un computer. Quindi un aggeggio che è in grado di dare dati al computer e di prendere i risultati dal computer. E basta. Quindi i primi TTY, i primi terminali a telescrivente collegati a un sistema a mainframe venivano collegati erano quelli che vengono detti terminali stupidi, in inglese dumb terminal. Dumb in inglese vuol dire stupido. Infatti non so se vi siete mai domandati, quando guardavate Dumbo, come mai lui piangeva perché lo chiamavano Dumbo. Era perché Dumbo voleva dire imbecille. Esatto. Io me lo ero chiesto da bambino, me ne sono reso conto dopo da grande, quando ho capito che Dumbo, anzi me ne sono reso conto bene quando mia cognata gridava sua figlia, che era bambina molti anni fa, che adesso ha 23 anni sua figlia, e gli diceva "You Dumbo!" Ta-da! Illuminazione. Illuminazione riguardo il film di Walt Disney. Quindi il dumb terminal è un terminale stupido. Perché è stupido? Perché non ha dentro la CPU e quindi non è in grado di fare nessuna elaborazione. È soltanto un dispositivo di input-output che dà al computer i caratteri, i codici hash dei caratteri che sono stati pigiati dall'utente, e restituisce sulla carta i codici hash dei caratteri che vengono spediti dalla CPU dopo averli elaborati. Questi qui erano i primi terminali interattivi sui sistemi che funzionavano in time sharing. Ne potevamo avere 100. Leggevo un giorno un vecchio informatico che scriveva un articolo e diceva: accidenti, come andavamo bene su una CPU che dopo l'ho scritto, adesso posso dire cose imprecise ma nei miei appunti le trovate precise, su un IBM 360 degli anni 60, era un computer che adesso sta in un orologio, e a un'università in Israele ci collegavano 1000 terminali. Non cantavano forte tutti quanti, però ci facevano anche dei programmi sofisticati. Questo per dire che nel frattempo i dispositivi sono migliorati tanto che, se vogliamo, il software ha fatto in tempo a peggiorare, perché prima era software molto semplice che faceva delle cose complicate, adesso è software complicato che fa delle cose semplici. Perché tutto sommato dentro un computer come quello non ci aspettiamo di servire 1000 utenti, mentre questi mainframe di una volta, pur con una potenza comparabile a quella che oggi davvero è in un orologio, o quella che aveva un computer da tavolo di 7-8 anni fa, un orologio un po' sofisticato, diciamo, e con quelli riuscivano a gestire un sacco di utenti. Ok, quindi primi terminali proprio telescriventi, poi sono arrivati dei terminali invece video terminali, anche quelli stupidi. La normativa, le leggi italiane quando parlano di computer parlano sempre di video terminali. Sapete, le leggi, i legislatori dal punto di vista tecnologico rimangono indietro di qualche anno, quindi quando hanno fatto le leggi che riguardavano i monitor dei computer, c'erano già i personal computer da un bel pezzo, quando ho fatto quelle leggi li hanno comunque chiamati video terminali. Il video terminale è pure un dispositivo stupido, almeno all'inizio della rivoluzione, e quindi solo che, diciamo, c'ha la tastiera come ce l'aveva il telescrivente, ma c'ha un monitor, un monitor a cristalli lì, sì, a cristalli liquidi a quei tempi, un monitor a CRT, a raggio catodico, che visualizza i risultati invece che scriverli sulla carta. Questo permette naturalmente di non buttare via un sacco di carta, e secondo, è anche più importante, di visualizzare una migliore grafica, aggiungere il colore, il lampeggio, e sempre però tipicamente all'inizio con interfaccia a caratteri, ma cui character user interface. Quindi all'inizio questi terminali erano collegati e facevano vedere i codici ASCII dei caratteri, poi ci potevano essere dei codici ASCII di caratteri speciali, c'era una tensione dei caratteri ASCII in modo da avere i caratteri speciali per fare un po' di finestrelle, ma tutto in modo grafico e in modo a carattere oppure semigrafico, cioè con dei caratteri che dicevano ok, fare un angolino così, un dritto, un altro angolino così, e alla fine ti facevi una specie di finestrella a forza di caratteri, però non potevi indirizzare il singolo pixel come nei computer di oggi. Quindi con questo tipo di terminale è andata avanti per un bel po'. Poi chiaramente l'evoluzione delle cose ha cominciato a far apparire i video terminali. I video terminali sono terminali grafici in cui si può indirizzare il singolo pixel, quindi si possono far vedere immagini e cose del genere. A questo punto mettere tutto quanto il carico di lavoro sulla CPU, anche per visualizzare immagini e cose del genere, cominciava a essere abbastanza pesante, e cominciavano anche ad apparire i primi microprocessori. Il PC IBM, per esempio, è un personal computer, ma non è stato all'inizio, quando cominciarono a progettare PC IBM, che poi l'hanno clonato e diciamo così la parte dell'architettura è ancora presente nei computer che abbiamo in questa stanza, quando il primo PC IBM avevano cominciato a progettarlo come terminale intelligente, poi il team di sviluppo di questo terminale intelligente fu cambiato improvvisamente obiettivo e gli venne detto: no, noi adesso non fate più il terminale intelligente, voi adesso state facendo il personal computer dell'IBM. Però, quindi, questo vuol dire che già a quei tempi, con i microprocessori, alcuni terminali cominciavano ad avere una CPU al loro interno e non erano quindi più stupidi. Quindi ci sono stati nella storia delle cose, poi non si collegavano, andando avanti poi anche il collegamento del terminale non avveniva più attraverso un RS-232 che era troppo lenta, c'erano nuove interfacce, l'IBM aveva un sistema di cablaggio, diciamo così, IBM Cabling System, con dei doppini schermati grossi e costosissimi,
poi ognuno ce l'aveva il suo, perché quei tempi si faceva un po' così, un po' come fa la Microsoft adesso, facevano un po' tutti, nel senso che anche nell'hardware ognuno si faceva i suoi sistemi, gli altri non erano compatibili, dovevano adattarsi, diciamo così, c'era poca aderenza standard, non c'erano molti standard.
IBM Cabling System permetteva delle velocità molto più alte rispetto a una seriale normale, e quindi si potevano immaginare dei videoterminali che avevano una buona risoluzione, molti punti. Poi però, diciamo così, arrivarono i terminali intelligenti. Intelligente è sempre quella... la parola intelligente non ha niente a che fare con l'intelligenza, naturalmente.
Significa che hanno una CPU o no. Insomma, il terminale dumb se non ha dentro una CPU, ed è intelligente se ha dentro una CPU. Al giorno d'oggi non c'è niente di dumb. Qualsiasi dispositivo prodotto può avere dentro una CPU. Ci mettete dentro un PIC di quelli che avete visto, quello lì costa 2 euro. Non è un problema metterci dentro in qualsiasi dispositivo una CPU, quindi al giorno d'oggi tutti i dispositivi bene o male hanno qualche forma di intelligenza.
Qui prof, colleghiamo i terminali intelligenti al mainframe?
Sì, lo colleghiamo ancora al mainframe. Dentro questi qui possono avere un'interfaccia, il sistema operativo nel frattempo è evoluto, tutto quanto è diventato più sofisticato, e questi possono avere un'interfaccia GUI. GUI, scusate, no? Interfaccia grafica tipo X Window, tipo una versione un po', immaginate una versione un po' più, parecchio più spartana di Linux, no? Quindi con un'interfaccia grafica si possono vedere i grafici delle cose che facciamo e così via. Il terminale intelligente quindi ha dentro una CPU, ma è pur sempre un terminale. Perché? La CPU che c'è dentro questo terminale intelligente, dove grafico, dove si visualizzano i grafici delle funzioni, ci fanno delle cose grafiche avanzate dal punto di vista grafico. Le funzioni che svolge la CPU del terminale intelligente hanno a che fare solo con la visualizzazione. Diciamo, la CPU è legata alla visualizzazione. Cioè, la CPU è lì solo per visualizzare, i programmi continuano a essere eseguiti dentro la CPU. Ecco perché continua a chiamarsi terminale. Cioè, dentro la CPU, dentro il sistema, sistema esterno, ok? Questo più o meno è stata l'evoluzione dei vari tipi di terminali, che sono spariti quasi dappertutto, anche se esistono ancora. Tant'è vero che volevo farmi fare una foto, mi sono sempre dimenticato, chiedeteglielo voi al Michele o alla Stefania di farvi una foto del terminale su cui lavorano. Adesso, perché lì hanno un terminale dell'Ampex, la marca che faceva i terminali 40 anni fa, e hanno un terminale di un S400 che è remoto, che è dalle parti di Parma, no? E lo usano magari via internet e tutto quanto, però come un vero terminale. Cioè, è chiaro, quello lì dovrà avere un po' di CPU perché deve gestire il collegamento internet e tutto, però il programma gira effettivamente sull'S400 che è a Parma. Quindi questi la questione, quindi, le chiamiamo terminali quando loro non fanno eseguire i programmi che visualizzano. La CPU sta lì a visualizzare, aiutare nella comunicazione, nella trasmissione, nella comunicazione e compagnia bella. I terminali possono essere anche remoti. Allora, vediamo due forme diverse che ci sono state nel corso del tempo di terminali remoti. Un tipo di terminale remoto è quello che si attacca alla porta seriale S232, la solita, poi si attacca a un modem a un modem di quelli che si possono usare anche oggi per collegarsi a internet. Il modem è collegato al sistema telefonico, non quello telegrafico. Il modem fa il numero, di un altro modem, nella linea telefonica tu hai attaccato un altro modem, e quel modem lì è attaccato al terminale. Chiamiamolo questo qui terminale remoto. Quindi il terminale remoto è come se fosse collegato al mainframe. Però, siccome il sistema telefonico raggiunge ogni posto del mondo, questo qui potrebbe essere in Australia e questo qui potrebbe essere in Italia, senza nessun problema. L'unico problema è pagarsi la telefonata per tutto il giorno per collegarmi con l'Australia. Allora, come facevano? In verità, alla fine si affittavano delle costosissime linee dedicate che costavano dei milioni all'anno, però era sempre di meno che pagare la telefonata su linea commutata in continuazione per tutto il tempo, no? Quindi il terminale è come se fosse qui, le velocità che erano richieste non erano altissime, quindi si lavorava praticamente come essere localmente, ma si poteva essere in qualsiasi punto del mondo utilizzando un collegamento modem sistema telefonico. Questo è, però è, adesso che c'è internet, il terminale remoto si può usare in modo da usare l'internet in mezzo. Quindi il collegamento è ancora interfaccia RS232, modem o anche USB al giorno d'oggi, modem o anche altre. Il modem potrebbe essere un modem acustico come quelli che avevamo qualche anno fa, che va a quei centinaia di K al secondo, oppure potrebbe essere anche un modem ADSL che va anche a decine di megabit al secondo. Il modem però è collegato al modem del provider internet. Lo sapete, i provider internet si chiamano Internet Service Provider, ISP. Allora, questo qui è il provider. Il provider ci fornisce accesso all'internet. Ok? Quindi attraverso l'internet ci colleghiamo al posto dove vogliamo collegare il terminale remoto, sì? Se vuole spendere molto, no, realizzare il suo provider, cioè il provider ha alcune cose da fare abbastanza stringenti che è meglio che le faccia lui, tipo figurare come operatore di telecomunicazioni. Per essere operatore di telecomunicazioni in Italia bisogna avere una licenza, e non lo danno al singolo, lo danno a delle aziende che hanno anche una tradizione in quel campo, oppure un forte, cioè dei soldi sostanzialmente, no? Cioè delle aziende che siano grosse. Di solito non conviene fare provider nemmeno alle aziende, perché poi le competenze specifiche, le competenze che bisogna mettere in gioco sono molto specifiche. Bisogna sapere delle cose che sanno i provider e che gli altri non c'è bisogno che sappiano, quindi sono cose che per imparartele te le impari, ok, ma poi le rivendi come provider, fartelo da solo non ha molto senso. Ha senso per mettersi dei server in casa e tutto questo, ma fare il provider che dà proprio la connettività è un mestiere molto particolare. Ormai lo fanno soltanto le società di telecomunicazioni in Italia, di provider indipendenti ce ne sono rimasti pochissimi, perché non si guadagna neanche tanto, voglio dire, quindi business, cioè le società grandi, se non guadagnano tanto da una parte, possono guadagnare da un'altra, quindi possono distribuire un po', ma se uno fa solo il provider e non gli va, è facile che non gli vada tanto bene. Sono tanti i provider che hanno chiuso negli ultimi anni. Sì, vabbè, questo qui non c'entrava molto, però insomma è una domanda interessante. Torniamo al nostro modem remoto collegato attraverso internet, e cioè terminale remoto di qua. Il terminale remoto di qua, quindi mentre qui ci collegavamo col sistema telefonico, quindi stabilivamo un collegamento diretto, cioè facciamo una chiamata telefonica a quell'altro, qui ci colleghiamo attraverso internet, quindi diciamo l'internet è fatta di messaggi che passano attraverso in piccoli pacchetti che passano attraverso percorsi non determinati, che noi non sappiamo nemmeno che cos'è, finiscono al provider del terminale, cui è attaccato il terminale, e questi pacchetti riescono ad arrivare girando non si sa bene come, questo tranne lo sapremo bene come, attraverso internet arrivano, si stabilisce un collegamento virtuale con la CPU e ci possono scambiare i dati. Quindi la maggior parte delle volte questo collegamento può avvenire attraverso un protocollo di internet che si chiama Telnet. Quindi molti di questi terminali remoti che si collegano attraverso internet usano il protocollo Telnet e si possono definire dei terminali Telnet. Alcune volte invece diciamo si usano anche i vecchi modi di collegare i terminali anche su internet. C'è uno strato di software che imbroglia il software che sta sopra, gli fa pensare di essere collegato con un filo normale, invece in verità sotto c'è l'internet, è una cosa che viene fatta comunemente. E c'è un altro modo di collegarsi al giorno d'oggi, di collegarsi a un sistema centralizzato con un mainframe, oppure adesso l'S400, che è il sistema centralizzato più tipico, non si può definire, non è mai stato chiamato un mainframe. Al suo tempo lo chiamavano un mini computer perché era un po' più piccolo di un mainframe, e al giorno d'oggi lo chiamano S400. È un sistema che esiste, diciamo, è stato fatto da più di 20 anni, è sempre evoluto e a molti piace perché il software che ci gira sopra è molto più affidabile di quello di Windows. Non si sa bene perché, ci sono un sacco di fattori, ma tende a essere molto più robusto. Dicevo, un altro modo ancora è quello di collegarsi sia in modo remoto sia in modo locale un altro modo semi remoto è quello di collegarsi, i computer di oggi hanno anche l'interfaccia LAN, no? Quindi io mi collego attraverso la rete locale, LAN, come qui, e poi qua posso avere un terminale che si collega attraverso la rete locale. È una cosa abbastanza poco comune. E con la LAN è molto più comune utilizzare dei personal computer. Allora, come funziona questa cosa? Ormai i personal computer ce li hanno sulla scrivania un po' tutti. Ed è anacronistico andarsi a comprare un terminale che faccia da terminale e basta. Perché dopo ci fai da terminale e basta. Ci fai soltanto eseguire quel programma di contabilità, per esempio, faccio la contabilità su quel computer lì e su quel terminale lì è l'unica cosa che posso fare. Se invece mi prendo un PC, nel PC ci faccio Office, ci faccio le applicazioni, ci comunico col resto del mondo, ci faccio un sacco di altre cosette. Poi però mi posso anche collegare come terminale, nel senso se io attacco qua un PC, nella rete locale LAN è la cosa più comune, ma anche quelli remoti possono essere fatti nello stesso modo. Mi piglio un PC e su quel PC gira un programma. È un programma di emulazione di terminale, cioè che fa finta di essere un terminale più o meno stupido, più o meno grafico, più o meno intelligente, e vi fa vedere gli stessi risultati, solito monitor in bianco e verde, che avreste in un terminale normale. Quindi un PC con un programma di emulazione di terminale.
Quindi il PC con un programma in emulazione fa finta di terminale. Quindi cosa fa questo PC?
Si collega al metodo attraverso il quale, al mezzo attraverso il quale si collega all'unità centrale.
Sia esso la LAN, l'internet, un collegamento telefonico, l'interfaccia RS232, qualche altro tipo di interfaccia,
con qualsiasi sistema con cui si può collegare con quello là. E poi quando si collega fa finta di essere un terminale, cioè risponde a quei comandi che gli manda la CPU, fa vedere quelle cose che farebbe vedere un terminale. Fa finta di essere stupido, per intenderci. Per esempio, noi abbiamo provato a usare più TTY nelle vostre macchine virtuali. La macchina virtuale Linux sta funzionando come un sistema centralizzato multiutente, tutto virtuale, ma l'idea è quella. Ci puoi aver attaccati tanti terminali. I primi sei sono quelli che raggiungi con Alt+F1, Alt+F2, e così via. Dall'esterno però ci si può collegare. Voi da Windows fate eseguire più TTY, che è un programma di emulazione di terminale, e vi collegate al computer centrale, quello emulato Linux, vi collegate al computer centrale come terminale e fate le stesse cose che fareste nella TTY1, TTY2, nelle varie interfacce che avete. Chi? Finelli mi dicono, io non lo sapevo, ma mi dicono che è in viaggio per la scuola da qualche parte del mondo.
Senza avvisare.
Senza avvisare. Qui c'è quasi tutto meno C Sharp. L'altro non l'ho fatto, però lo domani. Domani oppure dopo, insomma. Questo si trova davanti qui. Va bene, quindi il sistema centralizzato con tutte le possibilità che sono apparse nel corso del tempo per collegare un computer più o meno stupido che non fa eseguire i programmi alla CPU che esegue i programmi. Quando anche noi ci colleghiamo con più TTY, ci colleghiamo alla nostra macchina virtuale Linux, il programma gira sulla macchina virtuale Linux, e non gira, il più TTY serve solo come se fosse un terminale e si collega, in quel caso lui si collega un po' come un terminale internet. Infatti, se vi ricordate, dopo ci riguardiamo, il PUTTY ha la possibilità di collegarsi come vero terminale Ethernet, come terminale RAW, e in quel caso fa vedere esattamente quello che passa nell'interfaccia. E ci sono alcuni programmi che si possono collegare anche con un RS232 vera. Quindi eventualmente mi posso attaccare alla porta seriale dove gira un Linux e collegarmi con un altro computer come terminale di quell'altro. E poi fra le altre cose, oltre che Ethernet, il PUTTY funziona anche col protocollo SSH, che è più sicuro, e quindi di solito adesso nel Linux di adesso Ethernet è disabilitato perché altrimenti ci sono dei problemi di sicurezza. Invece SSH, protocollo sicuro, tutto viaggia criptato e tutto quanto, quindi mi posso collegare anche da computer diversi, per esempio con quello far eseguire più TTY su quel computer lì e pilotare con il, dopo ci proviamo, pilotare con il computer virtuale che abbiamo su un altro lì. Quindi questo qui più o meno è la definizione di terminale con tutto quello che ci va dietro. È un sistema centralizzato. Sistemi centralizzati esistono anche adesso. Qual è il vantaggio di un sistema centralizzato? Che ho tutto qui. Allora, spendo un sacco di soldi per fare un bel computer potente in mezzo, e qua ci posso mettere anche delle ciofeche, delle cose che, cioè, voglio dire, se qui c'ho un Windows 98, ci metto su PUTTY e sul computer principale vado come, cioè la velocità non è determinata dal mio computer vecchio in emulazione di terminale, è determinata da questo. Se questo va forte, mi manda forte tutti i miei programmi. E questa idea c'è anche su Windows, perché i sistemi operativi server di Windows oggi possono collegare dei terminali che sono dei terminali intelligenti con un protocollo nuovo della Microsoft, si chiama RDP, sono dei terminali intelligenti che mostrano quello che il programma che viene elaborato sul computer centrale. Il computer centrale lavora il programma, fa delle schermate grafiche e le schermate grafiche vengono passate al terminale Windows. Quindi se anche quello lì è vecchio non importa, perché se è questo che va forte e riesce a gestire 50 utenti, quindi 50 utenti lì vedranno le loro cose andare forte, anche se hanno un computer molto vecchio.
Quindi se per esempio a terminale abbiamo un Windows 98 e nel nostro
esatto, nel computer centrale gira Windows Server 2003, ci saranno le schermate tipo XP e funzionerà come se stessi usando un XP. Ci puoi usare il Word che è installato sul computer centrale, quindi lo installi una volta solo.
E lì hai bisogno di una licenza?
No, lì devi pagare le licenze per ogni... Cioè se c'è un Word che gira 10 volte perché è collegato con 10 terminali, devi pagare 10 licenze di Word, chiaramente. Non ci risparmi molto da quel punto di vista lì.
Sono 54 ore di
24? Sì. Che giorno è 24? Ah, facciamo un computer, sì. Come gli altri, anche come gli altri che li ha fatti. Dopo vengo a dirvelo. Potevo sì, sono contento che ciò, potrei fare tutto io nella vita se mi ricordassi di farlo. Allora, potrei fare tutto nella vita se mi ricordassi di farlo. Dunque, quindi il vantaggio del sistema centralizzato, non so, compro dei sistemi di backup, delle cose, sono tutte lì, non le devo trasferire in mille computer diversi, faccio aggiornamento del software, lo faccio in un posto solo, e ci sono i suoi vantaggi anche al giorno d'oggi a tenere dei sistemi centralizzati. Il sistema invece, tipo quello che abbiamo adesso, non è centralizzato, l'elaborazione è... Ognuno di questi computer si elabora i suoi programmi, quindi però li possiamo in qualche modo mettere insieme lo stesso, e per metterli insieme dobbiamo cancellare. Facciamo un altro disegno in cui mettiamo tanti computer che se li stacco funzionano da soli e non hanno bisogno di essere attaccati a qualcos'altro. Se stacco la CPU da un terminale, quello è morto perché non può far girare nessun programma. Invece se sono in un ambiente, diciamo, con una rete locale, una LAN, come per esempio questo laboratorio, allora ci sono tanti computer che da soli funzionerebbero, hanno la loro CPU, il loro sistema operativo che li fa funzionare, però sono collegati fra di loro attraverso la LAN, praticamente come tutti possono vedere tutti gli altri computer attraverso la RAM. Alcuni di questi computer, di solito quelli più potenti, possono svolgere delle funzioni delle funzioni di server. Quindi bisognerebbe riuscire a distinguere bene le parole. Quando si parla di server, non si parla del computer centrale della rete, del computer centrale di un sistema informatico. Si parla di un computer che potrebbe essere come gli altri, ma mette a disposizione le sue risorse sulla rete locale o anche sulla rete internet. Quindi un server, come dice il nome, dà dei servizi. La parola chiave è servizi. È un computer in una rete di computer che mette a disposizione dei servizi. Quali sono i servizi più tipici? Quelli che adoperiamo qui.
Agrid
cosa fa? Da file server, come prima cosa. Agrid è un server, non è un computer centrale. I nostri programmi girano nei nostri computer. Però quando dobbiamo scambiarci dei file, vogliamo salvare i nostri file in un posto centrale nel quale viene fatto il backup. Hagrid viene backupato tutti i giorni più o meno, c'è un disco dentro o fuori, non so, che nel quale di notte periodicamente ogni tanto si va a scaricare tutto il contenuto di Hagrid. Quindi se la mattina se si rompe si può sempre tornare indietro con quel disco al contenuto precedente, ma si è salvato tutto quello che hanno salvato quelli che sono qua dentro, no? Quindi il servizio di server, oppure diciamo anche il servizio di backup, di file server, quei servizi lì sono a disposizione sulla rete e li si possono utilizzare, ma i computer andrebbero via da soli anche senza bisogno del server per fare le elaborazioni normali. Poi ci sono un sacco di altri tipi di server, ma non solo computer centrali, anche se in qualche modo centralizzano quelle operazioni. Tutti i file che mi servono li posso mettere sul file server e allora avrò i vantaggi che dicevo prima. Sono tutti lì, li posso mettere in backup facilmente, li posso gestire le autorizzazioni, tutto quanto in un posto solo. Il server quindi è il nome di server, diciamo la definizione di server ha a che fare con i servizi che dà, e quindi è una cosa tra virgolette software. Poi molto spesso questo vedete che l'ho disegnato con un disegno diverso, ho fatto un computer più grosso, perché tipicamente il server poi è anche un computer più grosso. Ma perché siccome su lui sono concentrate molte funzioni della rete, è meglio che lui vada più forte rispetto agli altri come computer, è meglio che lui abbia dei dispositivi di backup migliori che sia in grado di fare. Quindi ogni tanto si può dire: ok, mi devo comprare un computer normale oppure mi devo comprare un server. Non è che sia una distinzione, cioè mi compro un server, come posso dire? La macchina che viene dedicata a fare il server tipicamente è un computer migliore degli altri, ma non è detto che sia così.
Il server lab 13 che avevamo prima era peggiore della macchina che abbiamo adesso, quello lì che fa da server un sacco di tempo.
Non è detto che sia una macchina fatta apposta per fare il server, perché è la funzione che distingue il server quello che fa sulla rete distingue il server da una macchina normale.
L'hardware potrebbe distinguerlo, ma io potrei comprare un computer progettato per essere un server anche per tenerlo sulla mia scrivania e andare più forte e avere salvataggio, tenerlo come computer personale, c'è niente che me lo impedisce, metterci su anche un sistema operativo da computer personale. Ci sono anche sistemi operativi, diciamo così, hanno la versione da server, la versione da client, questo è più che altro per questione di marketing. Quindi questa qui è un'altra architettura, non è l'architettura del sistema centralizzato. I server ce ne potrebbero essere anche più di uno, dedicati a cose diverse. Per esempio il proxy server, ci potrebbe essere un proxy server qui collegato con l'internet e potrebbe essere un computer diverso rispetto, nel nostro caso Hagrid concentra le funzioni di file server a quello di proxy per internet e quindi fa i filtraggi però non è detto, potrebbero essere due computer diversi fisicamente. L'architettura LAN quindi è più varia rispetto all'architettura del sistema centrale e quindi diciamo è molto più flessibile, però un pochino più anarchica, più difficile da gestire se vogliamo. Se noi prendiamo uno di questi computer e gli condividiamo una cartella, come abbiamo fatto per esempio con
con le cartelle Linux sui server virtuali lì, quello diventa un file server. Cioè quella cartella lì che abbiamo condiviso è una cartella condivisa su un altro computer, quindi quel computer per me fa da file server. Magari c'è una cartella solo come servizio da mettere a disposizione, però è un file server.
Proprio fanno tutti allora, perché meno male anche io a casa,
sì?
Quello là hanno condiviso una cartella in ogni computer e...
infatti, è così. Ogni computer, anche Windows, con le versioni anche client di Windows, è in grado di mettere a disposizione delle cartelle. Diciamo, nominalmente lui diventa, per quella funzione lì, lui diventa un file server. Lo è un file server, non si può dire che non lo è. Però chiaramente il sistema operativo passaporta per fare da server può dare delle funzioni in più, anche perché la Microsoft li castra, diciamo, i sistemi client, non li manda, non gli mette dentro tutte le funzioni che avrebbe un sistema operativo di tipo server. E quindi, per esempio, sulla gestione degli utenti ci sono delle limitazioni nella versione client, cioè praticamente in ogni sistema operativo client cosa fai? Ciascuno c'è il suo insieme di utenti, quindi se io mi collego a quello devo collegarmi con un utente che è stato definito lì dentro, se mi collego a quello mi devo collegare con una, cioè qui se io ho 20 utenti, qui ho 20 computer, 20 per 20, devo fare 20 per 20 utenti, devo farmeli dappertutto in tutti quanti i computer se voglio dare la possibilità di accedere a... Invece il sistema operativo server c'ha un unico insieme di utenti, un unico ambiente di autenticazione che si chiama dominio nella terminologia della Microsoft. Quindi il server Hybrid sopra fa anche da authentication server.
Hybrid è 2003.
Hybrid sì, dentro c'è la sede del 2003. No, 2005.
2005?
No, ma l'ultimo file server che ha fatto è 2003, quindi 2003.
Noi che cosa abbiamo? Abbiamo qualcosa per la Microsoft?
Sì, c'è Windows Server 2, c'è quello che ha Hybrid, che direi 2003. C'è anche 2005. C'è anche il collo. Quindi queste funzioni di autenticazione le metto a disposizione un server solo su tutta la rete, quindi faccio gli utenti solo su quello. E poi vi ricordate quando entrate lì voi scrivete dominio lab itis, quel dominio lì vi permette di entrare con lo stesso nome senza creare gli utenti localmente su uno qualsiasi dei computer della scuola. Se così non fosse, voi dovreste avere i vostri utenti su tutti i computer, cioè, fino a che abbiamo 15 computer lo possiamo fare, facciamo 15 utenti su tutti quanti i 15 computer, se la gente gira può andare in ogni computer, se i computer sono tanti non si gestisce più la cosa. Quindi devi avere un dominio di autenticazione tipo quello di Microsoft, equivalente si può fare anche lì in Unix, che permette di fare un solo login con una sola password e un solo nome d'utente in uno qualsiasi di computer della rete. Per questo ci vuole un computer che metta a disposizione servizi di autenticazione. Ce ne possono essere anche più di uno, perché quello là, server 13, quando era un server vero, si scambiava i dati di autenticazione con Hybrid, quindi se io in Hybrid facevo un nuovo utente, anche server 13 veniva a saperlo. Se Hybrid si spegneva per qualche ragione, per esempio perché, non so, abbiamo messo su la fibra ottica, c'è la fibra ottica adesso là, in quel momento in cui hanno messo la fibra ottica Hybrid non c'era, però qui poteva funzionare lo stesso se c'era il server 13, perché gli utenti, ogni volta quando uno fa un utente in uno di qualsiasi di quei computer, dopo si scambiano e quindi si tengono sincronizzati e quindi sono in automatico, erano a posto, diciamo. Uno poteva sostituire l'altro nell'autenticazione, ma poi ci sono i server web, quelli che usano HTTP, ci sono i server STP, anche quelli sono computer che mettono a disposizione un qualche tipo di risorsa attraverso un qualche tipo di protocollo e si possono utilizzare in rete. Non si possono definire dei computer centrali. Il computer centrale fa eseguire i programmi dei vari terminali che ha collegati. Vediamo se c'è qualcosa. I sistemi adesso sono di moda dei sistemi, cioè uno si può chiedere, qui abbiamo 20 computer che hanno a disposizione una potenza di calcolo che 12 anni fa costava $1 milione ciascuno. Cosa ce la facciamo in questa potenza di calcolo? Ci facciamo in solitario? Solitario nel corso del tempo è diventato sempre più bello, quando giri le carte c'è l'animazione e tutto quanto, però questa potenza di calcolo è un po' sprecata. Allora è da molto tempo che ci sono delle ricerche, ci sono dei risultati dei sistemi operativi fatti per fare quelli che vengono detti sistemi distribuiti,
tipo i SETI.
Esatto, adesso parliamo anche del SETI, è un tipo di sistema distribuito. Sistemi distribuiti si possono dire a elaborazione distribuita, per distinguere bene la cosa. In un sistema distribuito, come dice la parola, in inglese distributed system, l'elaborazione viene fatta da CPU diverse. Da CPU diverse in una rete. Vi ricordo, ve lo ricorderò dopo. Quindi abbiamo tanti computer in una rete che potenzialmente potrebbero essere autonomi, e c'è un problema complesso dal punto di vista numerico, computazionale, da risolvere, tipo, non so, previsioni del tempo. Previsioni del tempo richiedono di calcolare su una griglia molto fine dei modelli matematici di processi turbolenti, l'aria che gira, che sono costosi dal punto di vista dell'elaborazione, ci vuole un sacco di tempo a farlo. Allora, invece che metterci un computer super potente che fa questo calcolo, ci si mettono 1000 computer abbastanza potenti, o 10.000 computer abbastanza potenti. Ci sono dei sistemi che hanno 10.000 computer messi insieme a elaborare lo stesso problema. In questo modo non è che si vada 10.000 volte più forte, però diverse migliaia di volte sì, perché è chiaro, dopo si perde del tempo nella gestione del sistema, cioè non si può andare 10.000 volte più forte. Quindi nel corso del tempo, quindi dopo, cosa è successo? I microprocessori costavano sempre di meno, si facevano sempre in circuiti integrati che più grandi di così non sono mai, e quindi, però dentro questo piccolo circuito integrato c'erano prima 10 transistor, poi 10.000, poi adesso siamo arrivati a 1 miliardo, siamo vicini al 1 miliardo di transistor dentro un circuito integrato, per cui la potenza di elaborazione è aumentata, ma anche il costo dei singoli dispositivi è calato moltissimo. Quindi l'idea che è venuta fuori da parecchio tempo è quella di fare l'elaborazione. Facciamo una classificazione diversa. Elaborazione distribuita, ok. Elaborazione parallela. Ci sono dei sistemi che suddividono un problema in tanti sottoproblemi più piccoli, e poi dopo risolvono il problema grande facendo facendo funzionare più di una CPU in contemporanea.
Allora, i sistemi paralleli sono i sistemi multiprocessore, che avevamo già visto. I sistemi multiprocessori sono quelli che hanno tanti processori, però dentro lo stesso computer. Ok? Quindi si può definire sistema multiprocessore un computer, tante CPU. Stavo leggendo dell'ultimo
computer della Cray, che è un'azienda che ai tempi miei, quando facevo l'università, faceva dei super computer. Si definiscono super computer, non c'entra molto con questa cosa, i computer più veloci che ci sono in quel momento. Quindi adesso un super computer di oggi, leggevo l'altro giorno qualcosa, è in grado di elaborare petaflops.
Petaflops, ho detto. Cominciamo a arrivare ai petaflops. P-flops. Flop, un flop è una floating point operation,
cioè un'operazione in virgola mobile, una divisione fra numeri in virgola mobile, quella potrebbe essere una flop. Petaflop significa che ne fa 1.000 miliardi in un secondo. Tera sarebbe 1 miliardo, no? Mi sto sbagliando. Mega 1 milione, giga 1 miliardo, tera è 1.000 miliardi e peta è 1 miliardo di miliardi. Adesso stanno costruendo
un miliardo di miliardi
di divisioni al secondo, in virgola mobile, non quelle semplici intere, che ne potrebbe fare probabilmente 10 volte di più. Stanno costruendo un computer della potenza di calcolo di petaflop, però dentro ha 10.000 AMD 64. E questo cosa serve? Cosa le offrono? Le offrono per fare simulazioni
di bombe atomiche.
Simulazioni di bombe atomiche, simulazioni meteorologiche, simulazioni di fisica. Adesso l'esperimento che sta facendo la CERN, che a dicembre dovrebbe produrre un sacco di risultati nuovi, e bisogna, siccome non c'è una teoria ben precisa sotto, bisogna tentare di interpretarli, quindi si dovranno eseguire dei calcoli fenomenalmente complessi, fenomenalmente lunghi a eseguire. Quindi ci sono sempre le esigenze di questi supercomputer.
E comunque adesso si punta tutto sull'AMD, no?
Uh-huh. Insomma, dipende. C'è anche IBM. IBM ha un computer che in questo momento ha qualche migliaio di CPU. Gli hanno già ordinato l'upgrade. Arrivano a 10.000, sono tutte PowerPC o i Cell che stanno dentro al PlayStation. E dopo diventa più potente di quello che... c'è sempre un po' di rincorsa, anche l'Intel non vuole rimanere, cioè sono cose, diciamo, la flagship, l'ammiraglia della flotta, deve portare avanti la bandiera, allora quei sistemi li fanno anche un po' per pubblicità, diciamo. Comunque, dove stanno? C'entrano per il supercomputer americano NCSA, dove hanno fatto il primo web browser, e lì ci sono un sacco di supercomputer. Però l'idea è questa: visto che costano poco, facciamo un'elaborazione parallela, massiccia, con tante CPU, e questo nei sistemi multiprocessori. Nei sistemi distribuiti,
sono l'elaborazione parallela con i supercomputer?
No, i supercomputer di oggi non hanno mai solo una CPU, sono tutti a elaborazione parallela. Quando io ero all'università c'era il Cray, che era una CPU anche bella da vedere, che stava là a Casalecchio di Reno, a Cineca, che io non ho mai visto perché non ci si andava, e vabbè, era una CPU. però all'interno non c'è più vettorizzata, la chiamavano, dentro già cominciava a distribuire il lavoro fra diverse unità aritmetiche. Poi invece al giorno d'oggi non c'è nessun computer potrebbe raggiungere quelle prestazioni con una singola CPU, sarebbe una, come fai? CPU deve avere sempre quella dimensione lì, se la fai più grande le butti via tutte, cioè il circuito integrato, perché sono piccoli? Mica perché così li possiamo tenere in tasca, perché se li facciamo più grandi se li facciamo più grandi non avrebbero più veloci, avrebbero più funzioni.
Ma più piccolo è qualcos'altro.
Tu hai un buffer,
ok?
Nel buffer sono ricavati tanti circuiti integrati.
Le impurità
colpiscono più o meno a caso. Allora, se mi faccio un circuito integrato grosso così,
la probabilità che ci sia dentro un'impurità è abbastanza altina. Quindi alla fine li provo, non funziona nessuno di quelli, butto via il buffer, butto via il progetto e sono miliardi di dollari che butto via. Se invece, cioè, loro lo sanno quanto grande possono fare un circuito integrato, più di tanto non lo possono fare perché non possono gestire l'impurità perfettamente. Quindi i circuiti rimangono sempre piccini, non ci puoi fare un computer super straveloce con un circuito solo. Ne devi mettere tanti, quindi tutti i supercomputer di oggi hanno un'elaborazione parallela massiccia con centinaia, migliaia o decine di migliaia di CPU. Quello a oggi è sempre così, i computer più potenti sono paralleli,
non c'è pezzo. Con una CPU sola è un bel pezzo, la Cray stava per fallire
perché ha puntato sulla CPU sola super veloce per parecchio tempo e non si è adeguato un po' all'idea andante dei sistemi multiprocessori. Adesso però anche la Cray fa di computer, dice qua là, a 10.000 MD dentro.
Il sistema distribuito è un po' un passo avanti, perché io ho tanti computer magari inutilizzati in un'azienda grande.
La sera dico agli impiegati: lascia il computer acceso, che poi ci pensiamo noi. E c'è un programma o il sistema operativo stesso che gestisce il sistema distribuito, cioè abbiamo parlato di processi, no? Un programma che gira da solo in un sistema operativo multiprogrammato si chiama processo. Ora, i processi ce ne possono essere 100 che girano in un computer normale in un certo momento. Ora, se un processo che è qui e questa CPU qui in questo momento è occupata, sta facendo un sacco di lavoro, viene a sapere dal computer vicino che lui è lì che si sta girando i pollici e che ha del tempo CPU a disposizione, allora cosa fa? Questo processo qui, in modo automatico, migra su quell'altro computer attraverso la rete locale, migra di là e esegue fa i suoi risultati su quell'altro. E niente, in questo modo metto a disposizione, non so, un computer un'azienda a 1000 computer, li lascia accesi la notte e durante la notte fanno le elaborazioni, non so, le aziende petrolifere devono fare calcolare dei modelli matematici geologici per scoprire dove sono i giacimenti, è il loro scopo principale, no? Allora c'hanno dei modelli complicatissimi che richiedono delle potenze di calcolo formidabili per capire dove sono e fregare la concorrenza, cioè andarci prima a prendere la concessione. Queste cose qui, quindi di giorno, cioè, gli impiegati lavorano sul computer, la sera lasciano accesi e durante la notte mandano le simulazioni, è una cosa che succede. Quindi il sistema distribuito sono tanti computer che messi insieme elaborano lo stesso problema, risolvono lo stesso problema.
Si possono distinguere in due classi:
i cluster,
in inglese cluster vuol dire grappolo, è proprio il grappolo dell'uva,
e allora è un grappolo di computer tenuti insieme da una rete che insieme risolvono un problema, sono in grado di funzionare come fosse un sistema unico, quindi i processi di un computer sono in grado di migrare su un altro computer attraverso la rete. Da fuori si vede come diventa il cluster, diventa come un computer unico super potente, molto più potente. Questo, quindi ci sono proprio i sistemi operativi general purpose che possono fare questo gioco.
Lo può fare anche Windows, le versioni server naturalmente non ve lo metteranno mai sulle versioni home.
Lo può fare anche Linux, per esempio.
Ma se noi abbiamo Server 2003 e una versione home,
ecco, non si chiamano cluster di solito, si chiamano cluster quei sistemi distribuiti che hanno lo stesso sistema operativo. Forse anche una versione home può funzionare, non so bene, ma penso che no. In Windows non lo so come funziona. In Linux non c'è il problema della versione home, tanto è. Però ci sono certe versioni di Linux, del kernel di Linux modificate.
Io conosco Mosix per esempio, poi ce n'è un altro che non mi ricordo più il nome.
Il kernel di Linux normale non ha funzione di clustering, non nasce con la funzione di clustering, ci deve essere qualche accrocchio per farlo funzionare in clustering, però sono cose che sono molto comuni, cioè, l'hanno fatto in tanti. Per esempio, quando hanno, cioè, un altro problema da elaborazione parallela è quello di calcolare, fare il rendering delle immagini dei film tipo Buzz Lightyear, là, com'è, quelli i film di animazione nuovi, tutti qua, oppure anche le scene particolari, per esempio il Titanic, c'è tutte quante quelle scene renderizzate, quella l'hanno fatto con un cluster di computer Linux, c'erano un migliaio di computer tutti messi insieme in cluster che hanno fatto i calcoli per fare i disegni, le fotografie, i fotogrammi del film di Titanic. La versione di Linux che avevano usato non me la ricordo più. Quindi i cluster sono tipicamente, l'idea del cluster è: prendo un processo e lo faccio migrare su un altro computer. Quindi per far questo i processi devono essere appartenere allo stesso sistema operativo. Non può essere, non possono.
C'è qualcuno che gestisce questa cosa, questi pacchetti che vengono?
C'è del software che può girare in uno qualsiasi dei computer del cluster, che sì, sono che cioè in verità nel cluster il software è replicato su tutti i computer, cioè il sistema operativo è esteso e ha una parte di software dedicato alla gestione del cluster. Per l'amministrazione lo fai da uno qualsiasi, perché tu vedi come se avessi un computer più potente sostanzialmente, perché è trasparente la cosa. Per quanto riguarda invece il sistema in sé, appunto, come dicevo un po' prima, l'idea è quella che costantemente i computer si parlano per dire come sono messi, e quando un computer vede che la sua CPU è troppo, il suo computer, la sua memoria, insomma, le sue risorse vengono, per qualche processo vengono a mancare, viene a sapere dagli altri che sono messi un po' meglio, decidono. È chiaro che non è una cosa che possono fare una volta al secondo, cioè lo devono fare saggiamente. Se il sistema è fatto bene lo fanno, cioè quando vedono che vale la pena di mandare via questo processo e mandarlo su un altro computer, lo fanno, e questo migra da un'altra parte. Quindi questi cluster sono sistemi, sostanzialmente tengono lo stesso sistema operativo.
E questo viene fatto tutto in LAN Internet o ha bisogno del...
In LAN Internet, tipicamente in reti veloci. Il cluster è abbastanza improponibile su reti lente.
Tipo
anche
wireless?
Tipo, forse wireless qualcosa si può fare, ma se i computer sono veloci e quindi
adesso
fanno presto
con
Giga Ethernet, si mettono la rete più veloce che c'è in quel momento, quando si deve fare un cluster significativo. Poi adesso invece questi sono i sistemi che sono di moda adesso, sono le grid, computation grid. Una griglia di elaborazione è un insieme di computer anche eterogenei che possono risolvere, contribuire ciascuno di quei computer a risolvere lo stesso problema. Anche eterogenei, con anche eterogenei intendo che possono essere anche sistemi operativi diversi. Il problema da risolvere però deve essere adatto alla risoluzione su una griglia, non è che si possa fare eseguire programmi più comuni, devono essere problemi. La griglia, il prototipo della griglia, la prima griglia, è quella che è ancora più famosa, è quella che vi citavo prima, Mannes, che si chiama SETI. Search for extraterrestrial intelligence. Si cerca un'intelligenza extraterrestre. Come si fa? Si punta un radiotelescopio, uno dei più grandi radiotelescopi che c'è sulla Terra, penso quello del Monte Arecibo che sta in Sud America. Una volta al mese, una notte al mese, il SETI ha la possibilità di utilizzare questo radiotelescopio. Lo punta in una zona del firmamento nella quale si pensa che ci sia ci sia più probabilità che ci siano dei vermoni intelligenti, insomma qualcosa, una forma di vita diversa da quella della Terra, intelligente, e si catturano le radiazioni elettromagnetiche emesse da quella zona del firmamento e praticamente si tenta di intercettare la telefonata con un telefonino di qualche vermone che sta a qualche anno luce di distanza, e poi di questi dati si eseguono delle elaborazioni statistiche complicate che tentano di trovare l'autocorrelazione in un segnale, cioè qualcosa che ti indichi che quel segnale non è casuale, che è stato emesso con volontà. Ci sono tecniche statistiche che permettono di capire se un segnale è, tra virgolette, emesso da qualcuno che è in grado di fare dei telefonini. Via, buttiamola lì così. Solo che queste elaborazioni richiedono un sacco di capacità di calcolo. Allora cosa fanno? I dati presi dal radiotelescopio vengono divisi in lotti, e i lotti vengono mandati a una specie di screensaver che uno si può scaricare nel progetto SETI, se lo tiene lì dietro, e quando la CPU non ha niente da fare, cioè nel 99% del tempo del nostro computer, esegue delle elaborazioni per SETI, quando le ha finite le scarica sul server via internet, si prende un altro lotto e poi comincia a calcolare anche quello.
Veramente?
Sì, sì.
Cioè, anche noi da casa.
Anche noi da casa.
Quel programma è iniziato negli anni 60, mi sa.
Sì, quello del 6, tipo darsi, sì.
Iniziato negli anni 60 che dicevano che.
Niente, io non l'ho mai scaricato, però Tramonti, quando ce l'avevo ancora in quarta, due anni fa. L'aveva fatto, ha detto che però dopo il computer gli era, si era trasformato in una stufetta perché era sempre al 100% e dopo un po' è chiaro, tutti i tempi di idle della CPU vengono usati dal SETI, e quindi dopo diventa una roba.
Ma sono comunicazioni in tutto il mondo.
Sì. Tant'è vero che io avevo letto qualche anno fa ormai di una polemica di uno che si lamentava che secondo lui gli mandavano sempre gli stessi dati perché non avevano dei nuovi da elaborare, perché loro l'antennone ce l'hanno soltanto una volta al mese, e quindi può darsi che diano a due persone gli stessi dati alla fine, perché non hanno. Questo qui è un esempio di griglia. Che cos'ha di diverso rispetto al cluster? I sistemi operativi sono diversi, e quindi il programma, cioè è il programma che fa l'elaborazione, che si deve incaricare solo lui di fare la distribuzione, no? Quindi è un singolo programma dentro un sistema operativo, dentro sistemi operativi diversi. Io potrei, c'ho la versione di Seti per Linux, quella per Mac, quella per Windows e compagnia bella. Però è quel programma lì che deve andarsi a cercare i dati e trasferire e trasferirli tra le varie computer. Tutta, diciamo, la parte di elaborazione distribuita è tutta devoluta al programma che fa l'elaborazione, diciamo così. Dopo ci sono un sacco di studi sulle griglie, e c'è qualcuno che dice che i cicli di macchina della nostra CPU sono utilizzati di nascosto e sono venduti in giro. C'era qualche diceria anche su, mi sembra addirittura anche su Google, nel senso che ti dà qualcuno che ti dà un programma che ti fa delle funzioni utili a te sul tuo computer, però ogni tanto fa eseguire un programmino che viene mandato, cioè un programmino che viene mandato da computer centrale da qualche parte, elabora dei dati per conto di qualcuno e li manda a destinazione Windows. Le griglie quindi sono uno dei temi nei quali si stanno spendendo molto in ricerca e così. L'elaborazione distribuita è, diciamo, la punta della ricerca informatica in questo momento. Ci sono poi sistemi strani adesso. Vabbè, adesso direi che ho fatto decisamente poco. La prossima volta parliamo di processi. E di thread, poi magari vediamo anche se riusciamo a fare qualche programma costituito da diversi programmi che girano in contemporanea, e questo sarebbe interessante. Adesso io.